Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.
Nell'ambito dell'attività di formazione degli operatori culturali, la Ripartizione Cultura Italiana ha organizzato il 26 novembre scorso un incontro di aggiornamento sulla normativa relativa alla gestione di associazioni. Relatore l'avvocato Guido Martinelli di Bologna. La serata era aperta a tutti i presidenti ed ai responsabili di associazioni culturali, giovanili ed educazione permanente. All'ordine del giorno figuravano i seguenti punti: la responsabilità dei dirigenti di associazioni culturali, le collaborazioni gratuite e retribuite nell'ambito dell'associazionismo culturale, la disciplina dei rimborsi spese e le nuove norme sulla sicurezza sul lavoro. L'introduzione è stata di Antonio Lampis, direttore della Ripartizione Cultura Italiana della provincia autonoma di Bolzano. Buon ascolto.
Voglio cogliere l'occasione per ringraziarvi davvero del vostro impegno. I dati, anche gli ultimi dati, sono di un'adesione della popolazione sempre crescente ai fatti culturali, quindi questo è una cosa che ci rende molto contenti e che sta crescendo ancora, e quindi significa che facciamo un buon lavoro. Adesso si tratta di capire anche quali sono le cornici giuridiche e tecniche per cui farle. Si parlerà di responsabilità, di collaborazioni, di disciplina dei rimborsi spese, di sicurezza sul lavoro e poi di quant'altro l'illustre avvocato Martinelli vorrà comunicarvi. Io con l'occasione vi saluto perché purtroppo devo scappare e do subito a lui la parola. Resta qui comunque il ragionier Fanelli, che voi sapete per l'Ufficio Cultura segue questi aspetti, il dottor Boninsegna che ha organizzato questo incontro, quindi se ci sono questioni rivolte alla ripartizione possono essere riferite a loro, e per il resto grazie avvocato di essere qui ancora.
Sono io che ringrazio sia il dottor Lampis sia molti di voi che vedo affezionati costantemente ai miei incontri, e questo mi fa piacere perché significa che comunque si crea fra di noi un rapporto che va al di là di tutto nel tempo, e quindi la cosa mi fa molto piacere. Devo dire che l'intervento di quest'anno è un intervento che io vorrò limitare nella mia introduzione a poco tempo, perché volevo privilegiare invece di più la parte, diciamo, riferita alle vostre domande e ai vostri quesiti, e quindi vi anticipo subito che le vostre domande potranno ovviamente non essere solo ed esclusivamente legate ai temi che affronterò nella mia introduzione, ma potranno essere comunque relative a qualsiasi problema sia attinente alla gestione amministrativa, delle vostre associazioni. Vi dico questo perché in realtà, per quello che riguarda l'aspetto amministrativo delle nostre associazioni, non è che abbiamo tantissime novità. Ne abbiamo una sola, che è il decreto 81 sulla sicurezza sul lavoro, ne parleremo, ma per il resto, per quello che riguarda più squisitamente l'aspetto di carattere fiscale, quindi novità sotto il profilo fiscale, non ce ne sono state nel corso del 2008 e non si prevedono che ce ne siano nel corso del 2009, o perlomeno nei provvedimenti di fine anno, quindi quei provvedimenti che normalmente noi abbiamo a cavallo fra il 2008 e il 2009, quindi fra fine anno e inizio anno. Alcune considerazioni di carattere preliminare. Prima di entrare nel merito, la prima è riferita al 5 per 1000. Tutti voi sapete più o meno cosa deve intendersi con il concetto di 5 per 1000. È una normativa che ormai sono 4 anni viene inserita all'interno della legge finanziaria, che prevede la possibilità per ogni contribuente di destinare il 5 per 1000 del proprio gettito tributario in favore di un'associazione di promozione sociale, di una onlus, di un'associazione sportiva, quindi genericamente di un'associazione come la vostra. Sapete anche che questa normativa fino adesso ha avuto una vita travagliata, in quanto sono norme che ogni anno vengono approvate e fin tanto che non vengono approvate non hanno effetto, non hanno efficacia. Ad esempio, oggi io vi devo dire che non esiste formalmente un 5 per 1000 per il 2009. Cioè oggi come oggi, se qualcuno mi chiedesse com'è il prossimo 5 per 1000, vi devo dire che Pito non c'è. Non voglio però spaventarvi, ci sarà, nel senso che tutte le forze politiche sono assolutamente unite nel ritenere che ci sia. Ecco, la notizia qual è? È che finalmente si vorrà istituzionalizzare, quindi non sarà più un provvedimento tampone, un provvedimento temporaneo, un qualcosa che ogni anno cambia come scadenze, come documenti, come adempimenti da rispettare. Avremo un testo legislativo che ci spiegherà, e varrà per tutti gli anni, ci spiegherà sia chi saranno i soggetti beneficiari, sia come dovranno essere formulate le domande per essere iscritti nell'elenco dei soggetti beneficiari. A oggi però nulla si sa di più, quindi a oggi io non so, non so cosa consigliarvi. Al momento, cioè, rimarrei un attimo in stand by, sapendo che il discorso del 5 per 1000 dovrebbe essere comunque inserito nella finanziaria per il 2009, quindi probabilmente fra un paio di mesi ne dovremo sapere qualcosa di più. A oggi, diciamo così, comunque non è una normativa che per il 2009 non ha avuto novità, cioè al momento per il 2009 la normativa non c'è. Detto questo, due battute veloci sul problema della responsabilità. Perché questo? Vi dico questo perché ultimamente in Italia stiamo assistendo a un'offensiva è un termine sbagliato. Sono sicuramente aumentati gli accertamenti, sia da parte della Guardia di Finanza per quello che riguarda l'aspetto fiscale, sia dell'Ispettorato del Lavoro nell'altra parte d'Italia, Ufficio del Lavoro per quello che riguarda la provincia di Bolzano, gli accertamenti a carico delle associazioni. Quindi diciamo che il livello del controllo rispetto ai primissimi anni, c'è qualcuno di voi che mi ricordo fin dal mio primo incontro da piano mi segue, bene, da allora il livello di attenzione da parte degli organi accertatori è sicuramente aumentato, ed è sicuramente aumentato in maniera importante. Allora la domanda è: assodato questo, assodato che magari qualche peccato veniale o mortale all'interno della nostra associazione l'abbiamo anche, bene, quali sono le conseguenze che i dirigenti si trovano a dover sopportare per eventuali violazioni o per eventuali verbali di violazioni che dovessero essere riscontrate dalla Guardia di Finanza o dall'Ispettorato del Lavoro? Qui dobbiamo fare una grande differenza fra associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute. Per associazioni riconosciute intendiamo quelle che sono dotate della personalità giuridica, cioè quindi che hanno fatto richiesta alla presidenza della giunta regionale, della giunta provinciale, per il riconoscimento della personalità giuridica. Attenzione a non confondere la personalità giuridica con altri atti, tipo l'iscrizione ai registri del volontariato, che continua a fare comunque la presidenza gli uffici della presidenza della giunta provinciale, ma che hanno natura diversa rispetto al riconoscimento della personalità giuridica. Quindi ripeto, un'associazione può avere la personalità giuridica e può essere anche iscritta ai registri del volontariato tenuti dalla provincia, un'associazione può non avere la personalità giuridica ed essere comunque iscritta presso i registri dell'associazione di volontariato della provincia. Quindi ecco, non confondiamo l'iscrizione in eventuali registri, tipo quelli delle ONLUS tenute dalla Direzione Provinciale delle Entrate, o tipo quelle del volontariato o dell'associazione di promozione sociale tenute dalla presidenza della giunta provinciale. Non confondiamo, dicevo, questo tipo di registri con quello della personalità giuridica. La personalità giuridica perché è importante? è importante perché ti dà l'autonomia patrimoniale perfetta. Quindi cosa sta a significare questo ragionamento? Sta a significare che le associazioni che hanno richiesto il riconoscimento della personalità giuridica rispondono solo ed esclusivamente con il patrimonio dell'associazione. Quindi è sicuramente un vantaggio. Due considerazioni però questa affermazione le induce. È sempre vero che nelle associazioni con personalità giuridica risponde solo il patrimonio dell'associazione? Bene, la risposta purtroppo è no. E quindi la domanda che ci dobbiamo porre è: gli amministratori delle associazioni con personalità giuridica possono eventualmente dover rispondere a titolo personale? La risposta è sì, ogni qualvolta hanno agito oltre il mandato ricevuto. Cioè, facciamo un esempio. L'assemblea dei soci approva un bilancio preventivo che prevede un certo ammontare di spesa. Questo ammontare di spesa viene superato nel corso della gestione dal componente del consiglio di amministrazione, nascono dei debiti, i creditori dell'associazione intervengono. Bene, in questi casi vi potrebbe essere anche una responsabilità personale degli amministratori perché hanno, diciamo fra virgolette, agito oltre il mandato ricevuto, ossia hanno impegnato l'associazione per debiti eccedenti quelli che erano stati approvati dall'assemblea dei soci, quindi sono andati oltre il mandato ricevuto, ad esempio, oppure hanno assunto, o se volete non assunto, un lavoratore, arriva all'ispettorato del lavoro, ritiene in posizione irregolare quel lavoratore. Bene, la conseguenza quale può essere? Può essere che se l'assemblea non aveva approvato l'utilizzo di quel lavoratore e quindi il consiglio di amministrazione aveva agito senza mandato da parte dell'assemblea, il rischio che l'eventuale sanzione possa essere pagata anche o solo dagli amministratori è un rischio vero. In tutti gli altri casi, invece, il patrimonio, quindi il riconoscimento della personalità giuridica, è un qualcosa che consente di evitare il coinvolgimento personale degli associati che hanno agito per conto dell'associazione. Questo tipo di limitazione di responsabilità non c'è invece per tutte quelle associazioni che non sono dotate di personalità giuridica, le cosiddette associazioni non riconosciute. In questo caso, quando parliamo di associazione non riconosciuta, chi è che assume la responsabilità nei confronti dei terzi? Assume questa responsabilità chi esterna la volontà dell'associazione, indipendentemente dalla carica che ricopre. Quindi smentiamo subito un'affermazione di cui spesso si sente, diciamo, si sente notizia: nelle associazioni risponde solo il presidente. Non è vero che nelle associazioni risponde solo il presidente. È vero che spesso e volentieri risponde il presidente perché è quello che fa di più degli altri. Ma in realtà nelle associazioni non riconosciute chi risponde è colui il quale esterna la volontà dell'associazione, la quale persona, chi ha esternato questa volontà, potrebbe anche non essere socio dell'associazione medesima, ma per il solo fatto che ha assunto un impegno in nome per conto dell'associazione, indipendentemente dalla carica che ricopra, e quindi anche dicendo che potrebbe non essere un socio, nei confronti del terzo risponde solidalmente e limitatamente. Questo cosa sta a significare? Che il terzo creditore, persona fisica, ispettorato del lavoro, erario, può agire nei confronti indifferentemente o dell'associazione o agire nei confronti della persona che si è rivolta a lui per assumere quell'impegno. O ad esempio, se parlando di dichiarazione dei redditi nei confronti del legale rappresentante in quanto ha firmato la dichiarazione dei redditi e quindi ha firmato una dichiarazione che poi in sede di accertamento l'amministrazione finanziaria ha ritenuto non congrua o non corretta. Vi dirò di più, questa responsabilità addirittura permane anche successivamente all'eventuale fuoriuscita dall'associazione. Ossia, cosa sta a significare questo? Io assumo quel certo impegno, poi per motivi diversi mi dimetto dall'associazione, o comunque non opero più per quell'associazione, non do più attività in quell'associazione. Bene, nonostante ciò, continuo a essere responsabile di quello che avevo fatto nel momento in cui ero in carica, di quello che avevo fatto assumendo quell'impegno in nome per conto dell'associazione medesima. Pertanto diventa importante in situazioni di questo genere, quando si lascia un'associazione, quando c'è una sostituzione, che i nuovi dirigenti di questa associazione si accollino, cioè si impegnino a onorare gli impegni che i vecchi dirigenti avevano assunto, altrimenti i vecchi dirigenti continueranno a rispondere. Se volete, questo ragionamento che vi sto facendo può essere girato in positivo, ossia che nel momento in cui io entro in un'associazione, io vado a fare il dirigente in un'associazione, a titolo personale non potrò mai rispondere dei debiti che sono stati eventualmente posti in essere o delle infrazioni che sono stati eventualmente posti in essere da coloro i quali mi hanno preceduto. Detto questo, quindi, in sintesi, le considerazioni quali sono? La prima: in tutti quei casi in cui è possibile ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, è una richiesta che io farei, anche perché è una richiesta che non vi porta alcuna conseguenza sotto il profilo fiscale. Quindi non avete nessun mutamento per quello che sono i comportamenti fiscali che dovete tenere. L'unico onere, l'unica differenza è che lo statuto e le eventuali modifiche di statuto dovranno essere fatte obbligatoriamente per atto pubblico, quindi ci vorrà un notaio, e che ogni qualvolta mutate il consiglio direttivo o mutate la sede o comunque i dati della vostra associazione, tipo denominazione o tipo sede, ne dovete dare comunicazione al registro delle persone giuridiche tenuto presso la presidenza della giunta provinciale. Al di là di questi adempimenti, nessun altro adempimento avrete come personalità giuridica, però ripeto, il vantaggio è un vantaggio discreto. B. Ci possono essere delle situazioni legate ad esempio all'organizzazione delle attività dalle quali può nascere una richiesta di risarcimento danni. Questa richiesta di risarcimento danni può nascere ogni qualvolta ci trovassimo di fronte a un danno ingiusto, un terzo che ha subito un danno ingiusto derivante dalla nostra attività, ad esempio per errata scelta dei luoghi. Abbiamo fatto una manifestazione in un luogo che non era idoneo ad accogliere qualsiasi manifestazione. Abbiamo fatto uno spettacolo in quel teatro conteneva 100 persone, ce le abbiamo messe dentro 130, all'uscita queste persone, capito, qualcuno è caduto e si è fatto male. Bene, questi sono casi in cui chi si è fatto male può chiedere il risarcimento. Vi devo dire, ragionando in modo molto prosaico e molto da dirigente più che da professionista, che pur nella più ordinaria diligenza il rischio che possono accadere situazioni di questo genere è un rischio che c'è comunque, e quindi il mio consiglio, e vi posso garantire che non ho alcun tipo di rapporto con le compagnie assicuratrici, il mio consiglio è quello comunque di fare una copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi, per quello che riguarda la vostra attività, perché, ripeto, pur con la massima diligenza che voi sicuramente ponete nello svolgimento delle vostre attività, il, fra virgolette, rischio che ci si possa trovare di fronte a una richiesta di risarcimento danni è un rischio, capito, che oggettivamente, capito, sul tavolo c'è. Chiusa questa prima parte, volevo arrivare a due considerazioni invece in materia di rapporti di lavoro. E volevo partire da quella che è in assoluto la novità, con la N maiuscola, che ha indotto a fare questo incontro. La novità è l'approvazione definitiva del decreto legislativo 81 in materia di sicurezza sul lavoro. Il decreto legislativo 81 è quello che ha mandato in pensione la vecchia legge 626 sulla sicurezza sul lavoro e quindi è quello che disciplina oggi come oggi la sicurezza e quindi gli adempimenti che devono essere garantiti a coloro i quali prestano attività lavorativa. Qual è il problema che deriva da questa norma? Il problema è che mentre nella precedente diciamo struttura organizzativa, l'idea era quella che il tema della sicurezza sul lavoro fosse un tema dell'impresa e del lavoratore dipendente, quindi si diceva questo tipo di onere è un onere che hanno le imprese e che non possono avere sicuramente i cori, le filodrammatiche, le bande o le associazioni culturali o le agenzie di questione permanente. Oggi come oggi invece, forse anche giustamente sotto un certo profilo, non voglio entrare in questo merito, questo concetto è stato assolutamente ampliato e quindi chiunque, ivi comprese le vostre associazioni, chiunque utilizzi servizi, lavori o attività anche a titolo gratuito posti in essere da terzi, anche se associati, è concettualmente nel campo di applicazione di questa nuova disciplina. Quindi il primo dato da cui dobbiamo partire nel nostro ragionamento è, oggi come oggi, come associazioni, o meglio, per il solo fatto che siamo associazioni senza scopo di lucro, questo non ci porta in zona franca, in zona estranea all'applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Scendiamo un po' più nel dettaglio, perché abbiamo alcuni aspetti facili e alcuni aspetti molto problematici. Gli aspetti facili quali sono? Nel caso in cui noi si gestisca una struttura, un centro giovani, un teatro, una sala, eccetera, c'è un primo aspetto facile. Questa sala deve essere, fra virgolette, come diciamo noi, a norma. Cioè deve rispettare tutti i requisiti di sicurezza che sono previsti. In questa sala vedete degli estintori, vedete delle indicazioni delle vie d'uscita. Queste sono le norme sulla sicurezza sul lavoro. Cioè il fatto che in questa sala voi troviate degli estintori, trovate delle luci di emergenza, trovate degli indicatori delle vie d'uscita, sono norme che derivano dall'applicazione della legge sulla sicurezza sul lavoro. Quindi c'è già tutto scritto. Quindi nel momento in cui voi agite all'interno di una struttura, dovete sapere che questa struttura deve essere a norma. Ove non lo fosse, sapete che rischiate e sapete che le sanzioni sono anche di carattere penale. E fin qui, ripeto, al di là del contenuto non simpatico di quello che vi sto dicendo, il tutto è abbastanza semplice. Il problema però dove nasce? Nasce dal fatto che noi dovremo, oltre che mettere in sicurezza i locali dove svolge l'attività, anche fare un documento che attesti i rischi legati al tipo di attività che poniamo in essere. E quindi non solo sotto l'aspetto statico, ma sotto l'aspetto dinamico. E qui il discorso è molto più complesso, perché ovviamente non c'è nessun esperto in rischi derivanti da un concerto bandistico per i musicisti, o perlomeno io sicuramente faccio fatica a capire a priori quali possono essere i rischi legati a una rappresentazione filodrammatica o per un concerto bandistico o per altre cose. E quindi qui vi posso essere di poco aiuto, e quindi qui effettivamente qualche riflessione ulteriore si spera e si auspica che a livello legislativo venga fatta, nel senso che questa, diciamo, questa disciplina, quindi l'attestazione dei rischi e tutto, dovrebbe andare in regime per tutti dal 1 gennaio del 2009, quindi dovrebbe entrare in regime fra poco più di un mese. È però vero che per un gruppo di realtà fra le quali possiamo ritenerci ricomprese anche noi, il legislatore si riserva un altro anno per emanare decreti a chiarimento di questo tipo di attività. Diventa veramente difficile in questo momento andare a identificare quali sono i rischi. Ma poi vedete, al di là di tutto, faccio un esempio. Guardo l'amico Loris Frazza perché è un esempio che mi viene in mente immaginando, capito, l'attività che fanno loro. Posso io impedire a un artista di fare un certo gesto in una rappresentazione solo perché così facendo rischia di farsi male? Perché volendo capito, arrivare all'assurdo, cioè volendo quindi estremizzare l'assurdo, così come io devo dire al mio muratore non salire su se non hai caschetto e scarpe antinfortunistiche, perché sennò ti puoi far male, così io per assurdo dovrei dire alla mia ballerina o al mio ballerino quel certo gesto non lo puoi fare perché facendo quel certo gesto corri il rischio di farti male. Capite che è l'ennesima norma fatta con la logica manifatturiera, cioè fatta con la logica dell'impresa, di cui si vuole estendere l'applicazione a tutti. Cioè, perché capite, cioè noi dovremmo, adesso noi abbiamo un nostro socio che fa una rappresentazione in cui corre dei rischi calcolati, se volete, però corre dei rischi, se si fa male potremmo essere chiamati noi perché non gli abbiamo vietato o non gli abbiamo messo, adesso non ho idea, perché ripeto, entriamo in un campo di cui sono mio malgrado di un'ignoranza totale, ma si ipotizza, non so, la banda, ci possono essere dei rischi per l'udito, capito, di qualcuno componente della banda se non si utilizzano certi accorgimenti? Forse sì, però non è che, capito, poi cosa facciamo? Non andiamo più a suonare o spendiamo migliaia di euro, capito, per mettere la cuffia a tutti i componenti della banda? Capite quindi che in questo momento le incertezze sono comunque tante. So che a voi farebbe piacere ricevere da me delle certezze, e quindi so che a voi farebbe piacere che io vi dicessi dovete fare questo, questo e questo. magari vi dispiace, ma almeno sapete che dovete fare questo, questo e questo. In questo momento, capito, io non... Ripeto, ci sono le cose sulla struttura, non c'è un bel dubbio. Se gestite un teatro, quello che vedete qui lo dovete fare anche voi. Cioè, quindi uscite in sicurezza, istintori, cioè quindi non c'è un bel dubbio che non potete più dire solo perché sono un'associazione senza scopo di lucro non devo fare, capito, certe cose. Solo perché magari faccio attività solo in favore dei soci non devo avere, capito, l'istintore, non devo avere... o non debba avere, capito, le uscite di sicurezza. Purtroppo, anche facendo un tipo di attività solo per i soci, riservate, eccetera, queste garanzie adesso io le devo dare. E questo è chiaro. Faccio molta più fatica, io per primo, quindi immagino anche voi, a identificare invece quali siano i rischi derivanti dall'attività. Speriamo che in questo decreto, che nel corso del 2009 dovrebbe essere emanato per rendere applicabile anche ai nostri confronti questa legge, ci dica o ci aiuti sotto questo aspetto. Ovviamente, come è sempre accaduto, terremo monitorata la situazione e quindi io vi informerò tempestivamente di cosa bolle in pentola e di quindi di quali potrebbero essere i problemi derivanti, capito, dall'applicazione di questo decreto, e quindi ne sarete tempestivamente informati. Al momento mi interessava che qui in questa sede, capito, voi recepiste questo tipo di problema e quindi recepiste che comunque, ad esempio, sul profilo della struttura non vi salva più nessuno. Ecco, capito, quindi che le strutture devono essere messe a norma, non vi salva più nessuno, anche se fossero strutture non di vostra proprietà, perché a quel punto dovreste rifiutarvi di fare attività all'interno di strutture non di vostra proprietà che non siano a norma. Altro problema invece sotto un certo profilo più semplice, che dal 16 gennaio 2009 vanno definitivamente in pensione i libri paga e i libri matricola e saranno sostituiti dal libro unico del lavoro. A chi interessa questa norma? Questa norma interessa a tutte le associazioni che abbiano o che paghino dei lavoratori dipendenti, dei collaboratori a progetto, delle mini cococò, degli associati in partecipazione, dei collaboratori coordinati continuati e continuativi che non siano iscritti a casse professionali autonome. In tutti questi casi, questi lavoratori dovranno essere iscritti in questo nuovo libro unico del lavoro, che può essere tenuto anche in forma informatizzata. Non è un libro particolarmente complesso, deve essere tenuto o presso la sede della vostra associazione, non nel luogo dove viene svolta l'attività, nella sede dell'associazione, o da un vostro consulente. Non è, vi dicevo, un libro particolarmente complesso, ma magari l'impostazione e le prime iscrizioni, fatevi aiutare da un professionista, poi la tenuta non è, ripeto, particolarmente complessa, ma l'attivazione è forse opportuno che voi facciate coadiuvare da un professionista. Ovviamente, ripeto, solo le associazioni che abbiano dipendenti o collaboratori a progetto. Le associazioni che non hanno collaboratori a progetto o dipendenti, o che magari abbiano solo delle collaborazioni occasionali, non sono, e ripeto, non sono tenute all'utilizzo di questi di questo libro unico, di questo libro unico del lavoro. Volevo adesso un po' chiudere questa mia introduzione toccando un tema vecchio, vecchio vecchio, ma proprio perché vecchio vecchio, forse una rinfrescata non fa male. Vi devo dire, l'idea di riparlarne qui con voi è nata proprio dall'esame ogni tanto di qualche documento giustificativo di spesa che probabilmente sotto questo profilo, capito, aveva qualche dubbio di legittimità. E mi sto riferendo in particolare al tema dei rimborsi spese. Quando parliamo di rimborsi spese, parliamo di un termine che spesso e volentieri il mondo del non profit ha usato in maniera un po' ipocrita, perché dietro il concetto di rimborso spese noi ci abbiamo sempre messo dentro un sacco di cose. In realtà il rimborso spese, capito, è un dato preciso. Rimborso spese è il rimborso delle spese vive anticipate in nome per conto dell'associazione. Quindi è inizialmente il concetto che non è quindi un vantaggio, ma è semplicemente la restituzione di qualcosa che si è già dato. Quindi è la restituzione di qualcosa che si è già anticipato e come tale quindi deve essere documentato. Quando parliamo di costi generali, è ovvio che per documentare io dovrò avere dei documenti giustificativi, quindi se sto parlando di un trasferimento dovrò avere le spese, se ho usato mezzi pubblici, di tram, taxi o treno. Se ho acquistato beni o servizi dovrò avere perlomeno uno scontrino fiscale, che ovviamente porterò a corredo della mia amministrazione, porterò a corredo della mia richiesta di rimborso. Vi ricordo che questa è l'unica situazione, l'unica realtà, l'unico caso in cui è ammesso lo scontrino fiscale, perché in realtà il documento che io vado a spesare non è lo scontrino fiscale, ma è bensì il modulo tramite il quale io chiedo il rimborso delle spese, e quindi è il soggetto che chiede il rimborso della spesa che ha anticipato che attesta e autentica il contenuto dello scontrino, è il soggetto che chiede il pagamento, chiede il rimborso di questa somma anticipata, che quindi certifica quello che nello scontrino fiscale non c'è, ossia cosa è stato acquistato e perché è stato acquistato. Veniamo invece a un altro problema, diciamo, connesso a questo ragionamento, che è quello di dire, attenzione, cosa accade se invece la spesa è relativa a una trasferta che è stata fatta con la propria autovettura. Attenzione che non a caso ho usato il termine di trasferta effettuata con la propria autovettura. Perché ci possa essere rimborso, occorre necessariamente che vi sia una trasferta fuori dal proprio comune di residenza. E quindi Bolzano su Bolzano, Merano su Merano, magari ho fatto anche tanti chilometri, però non ne potrò mai chiedere rimborso, perché? Perché l'amministrazione finanziaria non potrà mai avere la certezza che io ho effettivamente fatto quei chilometri. Mentre se dico che sono andato da Merano a Bolzano, la distanza è un dato oggettivo e quindi potrò barare un chilometro in più o un chilometro in meno, però il dato è oggettivo. Se invece io parlo di attività fatta all'interno dello stesso comune, il problema è che nessuno potrà mai verificare se effettivamente questi chilometri li ho fatti. Questo è il motivo per cui il legislatore ha scelto di non riconoscere il rimborso chilometrico nell'ambito della propria città. Detto questo, l'ultimissima considerazione, poi ho piacere di dare ampio spazio alle vostre domande, l'ultimissima considerazione invece è legata al trattamento fiscale di questi rimborsi spese. E qui abbiamo quattro situazioni. Caso A, volontario che non riceve alcun tipo di compenso e quindi al quale gli rimborsiamo esclusivamente le spese che anticipa in nome per conto della nostra associazione. Bene, in questo caso non v'è ombra di dubbio che noi gli riconosceremo questa somma a piedi lista, quindi a presentazione del documento. Attenzione che quando parliamo di rimborso chilometrico e quindi un X per ogni chilometro effettivamente percorso con la propria autovettura, questo rimborso chilometrico può anche essere in un unico foglio, in un unico documento, ma dovrà essere sempre dettagliato, ossia io non potrò dire mese di ottobre chilometri percorsi X per euro Y uguale euro, ma dovrò dire il tal giorno sono andato da A e ho fatto X chilometri, l'altro giorno sono andato da A e ho fatto X chilometri, totale euro. Se sono un collaboratore a progetto, e quindi se invece devo rimborsare le spese di un collaboratore a progetto, allora anche qui gliele potrò rimborsare a piedi lista, però attenzione che le trasferte del collaboratore a progetto non partono dal comune di residenza, ma partono dal comune in cui viene svolta la prestazione. Quindi se io abito a Merano ma e svolgo un progetto a Bolzano, il Merano Bolzano non potrà mai essermi pagato a piedi lista, potrà essermi pagato a piedi lista solo l'eventuale Bolzano Trento se per l'effettuazione del mio progetto mi devo recare da Bolzano a Trento, ma se rimango nell'ambito della città di Bolzano, anche se vengo da Merano, non posso godere di questo tipo di rimborso a piedi lista. Arriviamo invece a quelle che sono le note dolenti, perché se invece noi dobbiamo effettuare il rimborso delle spese sostenute da un prestatore d'opera occasionale o sostenute da un esercente arti e professioni, queste spese dovranno essere regolarmente soggettate a ritenuta d'acconto. Quindi non potrò rimborsarle a piedi lista, ma dovrò assoggettarle necessariamente a ritenuta d'acconto. Con questa notizia, che sicuramente non è piaciuta a molti di voi, io mi fermerei qui, perché vorrei veramente ascoltare le vostre situazioni e quindi dare risposta alle vostre domande, che ovviamente, come vi dicevo prima, possono sia riguardare le cose che ci siamo detti, sia riguardare altre cose che siano diverse da quelle che ci siamo dette. Chi rompe il ghiaccio? Prego, signora.
Ecco, per riassunto, c'è che li devi usare e se dobbiamo fare un corso speciale per saperli usare.
Bravissima signora, ecco, lei ha esattamente toccato un argomento e la ringrazio, mi ha colto subito in fallo perché mi ero dimenticato di dirvi una cosa importante. Ossia, ovviamente dovremmo avere un responsabile della sicurezza il quale dovrà aver fatto un corso sia antincendio sia di pronto soccorso. Possono essere anche due persone diverse, cioè non è necessario che sia la stessa persona, però bisogna che al vostro interno ci sia una persona che ha fatto un corso, diciamo, antincendio, e il corso antincendio è un corso che dura mezza giornata, o un corso di pronto soccorso che invece è un corso che dura un'intera giornata e almeno dalle nostre parti è anche costoso. Non so qui a Bolzano, capito, ma a Bologna costano. Prego.
Io temo che la situazione sia ancora più complessa di quanto ci siamo detti da un punto di vista della sicurezza, nel senso che se c'è un lavoratore c'è per forza un datore di lavoro. Il datore di lavoro, fra gli obblighi, ha quello di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, che deve avere una formazione minima che va dalle 16 alle 48 ore, se è il datore di lavoro stesso che fa questa cosa, oppure dei corsi che vanno anche oltre le 100 ore se si avvale di una persona esterna. Deve nominare il medico competente. Nominare il medico competente, che deve avere delle caratteristiche particolari, e quindi ci va un'idoneità fisica che il medico rilascia a tutti i soci dell'associazione per svolgere le attività che essi fanno.
Sul discorso della valutazione dei rischi, essendo un obbligo non delegabile del datore di lavoro, se non viene fatto viene sanzionato con l'arresto dai 4 agli 8 mesi o con una sanzione che va dai 5 ai 15 mila euro. E si potrebbe andare avanti, io temo lungamente, allora. Cioè, secondo me la questione è estremamente delicata e il decreto che lei citava prima, quello per che in teoria i ministeri competenti dovevano emanare, hanno tempo un anno dalla data di entrata in vigore dell'81, che è il 30 di aprile. Quindi con l'inizio di maggio tutto questo è assolutamente operativo. Se non ho capito
io,
male.
No, attenzione, io la ringrazio per il ripasso che ci ha consentito di fare a tutti sul decreto legislativo 81. È chiaro che se parlando di un'attività imprenditoriale non v'è ombra di dubbio che vadano fatte tutte le cose che lei ha detto. Così come non v'è ombra di dubbio che il decreto legislativo 81 dica esattamente quello che lei ci ha ricordato. Il problema qual è? Che secondo me il mondo del non profit non ha la struttura per uniformarsi a tutte le indicazioni che lei ha dato. In più, e forse qui pecco di buonismo, probabilmente chi opera nel non profit non ha tali e tanti rischi che ho da prevedere un costo di questa natura. Cioè io non vorrei che accada un po' quello che è accaduto con la legge sulla privacy, che se valutassimo i costi che questa legge sta avendo per la collettività a fronte dei benefici, probabilmente la bilancia non sta in pareggio, probabilmente sono molto più i costi che i benefici, capito, che questa legge si è dato. Analogamente a me piacerebbe, e la ringrazio dello stimolo intellettuale che mi sta dando per questo ragionamento, a me piacerebbe che anche in questa disciplina, in questa norma, se ne dia una lettura intelligente. È chiaro che prevedere un medico o prevedere, capito, per una banda il solo costo. Io ho fatto fare le verifiche dal medico per il mio studio, capito, per quelli che lavorano da me, e so quello che costa, e stiamo parlando solo del medico, per dirne una. Quindi ipotizzare, e poi a quel punto potrebbero essere centinaia, perché chi sono i lavoratori? Cioè, se io sono una grossa associazione che ho molti soci e che tutti questi soci mi danno una mano, io in teoria potrei avere anche X lavoratori nel concetto del decreto legislativo 81. E quindi, per arrivare a una sintesi, quello che avete sentito sono cose tutte assolutamente autentiche e che io avevo volutamente omesso perché ritenevo che il problema vada sicuramente non trascurato, sicuramente non sottaciuto, ma che non possa neanche come tale, capito, costituire un esimente, perché se io debbo, e lo dico io che non ho associazioni, se io debbo mettere a norma un'associazione a norma del decreto legislativo 81, lo chiudo, perché non ho assolutamente, capito, la possibilità. Quindi credo che vada fatta una via di mezzo, ossia pensare che la legge non esista o che non debba fare niente, la risposta è sicuramente no. Cioè non posso pensare che la legge non esista. Non sarebbe neanche giusto che io pensassi che la legge non esista. Che io debba arrivare addirittura, anche se la legge lo prevede, a far fare la visita al medico, e poi le abbiamo viste come vengono fatte queste visite, la visita al medico, capito, a tutti coloro i quali anche occasionalmente mi vengono a dare una mano, capito, per fare l'attività della mia associazione, onestamente io faccio un po' fatica, e quindi dico e sto portando questo discorso dicendo: caro legislatore, renditi conto che ci sono certe situazioni per le quali probabilmente una via di mezzo sarebbe preferibile. Però che il problema sia serio.
Volevo dire solo un'ultima cosa, che il testo unico dice in modo molto chiaro che
se in 12 mesi non escono dei decreti attuativi, anche per tutte quelle categorie, fra cui le associazioni, le forze di polizia, l'esercito, i pompieri, eccetera, diventa attuativo l'8108. E purtroppo, volendo, c'è anche dell'altro, tutto l'aspetto legato alla formazione che il datore di lavoro deve fare per gli addetti, il controllo delle attrezzature, cioè dico, qui si va veramente in un buco nero che non finisce mai.
Perfetto, allora a questo punto, quello che credo, se capisco bene, che stiamo dicendo tutti la stessa cosa. In che senso? Nel senso che così com'è, è una norma come tale che non può essere letteralmente applicata dalle associazioni. Questo è un dato, capito? Allora, abbiamo 4 mesi di tempo, cerchiamo di sensibilizzare chi deve o può essere sensibilizzato per capire, capito, che ci deve essere per forza una via di mezzo, perché non possiamo adottare gli stessi comportamenti della Fiat. Cioè, cosa voglio venire a dire? Cioè, quello che lei sta dicendo è quello che deve fare la Fiat. E mi dico Fiat per dire qualsiasi azienda, sia chiaro. E mi sta bene. Però è chiaro che noi non abbiamo la struttura economica, finanziaria e organizzativa di un'impresa. E quindi non possono venirci a chiedere le stesse cose, pur consapevoli che non possiamo però fare neanche gli struzzi, capitemi. Cioè, capitemi che io non sto dicendovi questo, che la legge non esiste o che la legge non vada rispettata. Dico solo, attenzione, perché questo è un problema con il quale dovremmo scontrarci. E se dovessimo arrivare ad applicarlo integralmente, così come il collega esponeva adesso, il rischio vero è quello di farci molto male. Chiudiamo l'associazione. Questo è il dato. Quindi in questo momento il problema, io ne ho parlato prima anche col dottor Lampis che ho visto nel pomeriggio, questo è un problema, capito, che a me preoccupa molto, molto molto. E non vi nascondo che questa riunione è stata fatta essenzialmente su questo problema, a cui io però non sono in grado di dare soluzione, perché se io esponessi tutto l'altro anche che c'è, da qui domani, capito, consegnano tutti le chiavi delle loro associazioni e dicono andiamo a fare altro. Ecco, questo è il problema. Prego, signora in fondo.
Nelle sale, la responsabilità, se noi paghiamo un affitto, che
nessuna associazione sia proprietaria della sala. E perciò per la regolarizzazione, per essere in regola, ci dovrà pur pensare il proprietario, cioè il comune o...
Allora, attenzione, no, lei sta dicendo una cosa molto giusta, facciamo due considerazioni insieme. Allora, se la sala è una sala aperta al pubblico che ci dà un comune, è chiaro, capito, che delle norme sulla sicurezza risponde il proprietario della sala, però per quello che è la sala, non per quello che è l'eventuale allestimento che noi poi andiamo a fare all'interno della sala, perché se poi andiamo ad attaccare i fili per il complesso o andiamo ad attaccare i fili per fare la musica o andiamo a metterci la bombola a gas per farci la salsicciata, ecco che a quel punto, capito, rispondiamo noi. Prego.
Scusi, io volevo chiedere un'altra cosa che riguarda la parte contabile.
Bene, così bene, sono contento.
Perché dunque la nostra associazione ha la sede a Milano e qui c'è un comitato che è responsabile. E siccome la contabilità, insomma, la faccio io, lei ha detto che per i rimborsi spese bisogna tener conto delle spese che sono state anticipate in nome e per conto dell'associazione e devono essere documentate naturalmente con lo scontrino fiscale, una fattura, eccetera. E, oppure, non so, con un documento come il biglietto del treno, eccetera. Però con alle, con il foglio della persona che effettua la spesa. Ecco, questo noi non l'abbiamo mai fatto, e sarebbe un foglio di una persona che dichiara che la spesa è fatta lei.
Io, Guido Martinelli, per conto dell'associazione XY, mi sono recato da A per una riunione, per un incontro, eccetera, chilometri percorsi, lire. Oppure, io, Guido Martinelli, dovevo entrare in sede, non c'erano le chiavi, sono andato a prendere le chiavi dal presidente e ho fatto un duplicato delle chiavi. Questo è lo scontrino fiscale, capito, il duplicato delle chiavi. Oppure c'era la festa, torniamo un attimo alle feste, bisognava andare a fare la spesa alla Coop, io qui Coop, adesso non voglio fare pubblicità, a un supermercato, e no, perché qua ormai bisogna stare attenti, capito? Pubblicità occulta, magari, capito, mi...
Ma allora, ad esempio, anche, non so, noi, se io compro 300 francobolli, devo scrivere io Pinco Pallino?
No, 300 francobolli, lei si fa la sua nota, che è però intestata direttamente all'associazione, si fa la sua nota, si fa mettere il suo timbro dalle poste della tabaccheria e acquista i 300 francobolli. Però il... Allora... Le faccio un passo indietro, signora, così cerco di esserle più chiaro. Il problema dello scontrino fiscale, cioè la necessità della, della dichiarazione di cui stiamo parlando, da cosa nasce? Nasce dal fatto che lo scontrino fiscale, allo scontrino fiscale mancano due elementi fondamentali. Il primo, l'intestazione, tant'è che se parlassimo di scontrino parlante, quelli col codice fiscale, il problema sarebbe diverso. E la descrizione di quello che è stato acquistato. È chiaro che quando parliamo di nota dei francobolli o anche delle note del giornalaio, se comprate dei giornali, voi fate una nota che è già direttamente intestata all'associazione, che è già dettagliata per quello che avete acquistato, allora a quel punto, capito, il problema non si pone. In caso di verifica si potrà l'organo accertatore potrà soltanto eventualmente chiederle come le ha spese, cioè, scusa, meglio più che come le ha spese, come le ha utilizzati. E qui non so, è chiaro, in sto periodo è abbastanza facile, ho mandato gli auguri di Natale. Durante l'anno si dirà, questo è il raccoglitore della posta inviata, controlla che ci sono 300 francobolli, ma ci sono anche 300 lettere che sono state spedite. Il problema si risolve così. Altre domande? Ma intanto vada pure.
Le prime due riguardano quella che lei ha riferito questa sera e la domanda è quella sul collaboratore a progetto, se ho capito bene, per quanto riguarda le spese di viaggio, vanno incluse, non vanno incluse in busta paga, se ho capito bene, e non vanno tassate.
Assolutamente, per il collaboratore a progetto è esattamente così.
Benissimo, questa è la missione. La seconda domanda è se corrisponde a vero che sulla sicurezza del lavoro c'è la possibilità di avere un consulente oppure un responsabile esterno?
Assolutamente sì. Costa.
Però potrebbe essere anche magari un collaboratore dell'agenzia. Un ingegnere che ha tutte le carte in regola.
Certo.
La terza domanda è quest'altra, però non so se riguarda l'argomento che trattiamo, è sulla registrazione delle spese di software che un'agenzia sostiene durante la propria attività. In particolare mi riferisco per esempio a materiale tipo antivirus che ha una scadenza molto limitata e che va cambiato di anno in anno. È possibile che questo materiale debba venire elencato tra le spese di gestione, no scusi, le spese di investimento?
Lei adesso mi fa una domanda che riguarda non più dati oggettivi ma riguarda richieste e discrezionalità della pubblica amministrazione, la quale può valutare, capito, come e dove chiedere, perché è chiaro che la sua domanda, se capisco bene, è tesa a eventuali domande di contributo, rispetto al quale, capito, io non posso entrare nel merito, cioè io non posso qui entrare nel merito di quelli che sono i comportamenti che adotta la pubblica amministrazione. Se la pubblica amministrazione ritiene che sia un bene di consumo, li chiederà la collocazione nei rendiconti fra i beni di consumo, se ritiene che sia un bene di investimento lo andrà a collocare, capito, fra i beni di investimento, però Non vorrei entrare nel merito delle modalità o delle rendicontazioni che vi vengono richieste a fronte delle varie leggi di finanziamento. Prego.
Esulo un po' dalla serata, volevo chiedere una cosa. Io sono andato l'altro giorno alla SIAE per una manifestazione che era nel programma annuale delle manifestazioni e mi è stata richiesta la fotocopia delle delibere, dei contributi annuali che l'associazione percepisce. Ho chiesto un chiarimento quando sono andato per chiudere la pratica e mi hanno detto di fare una dichiarazione su quanto era stato speso per quella manifestazione e su quella manifestazione mi detraevano il 5%. Per me è la prima volta che mi succede una cosa del genere. Volevo chiedere...
Allora, premesso, mi era stato accennato anche prima questo problema, premesso che dovrei io per prima approfondirlo, cioè ho l'umiltà, ha capito, di dire che dovrei per prima approfondirlo. Cioè, quello che le posso dire io è la certezza che io ho e che non v'è ombra di dubbio che il diritto d'autore vada pagato su tutti gli introiti legati alla manifestazione spettacolistica. Quindi, faccio un caso. Ammesso e non concesso che il comune di Laives mi dà un contributo per quella certa rappresentazione, qui sono abbastanza certo che sia nel giusto la SIAE nel pretendere i diritti d'autore, capito, anche su quel contributo, ma perché è finalizzato a una manifestazione, capito, per la quale, capito, c'è uno sfruttamento di un'opera dell'ingegno altrui. Ma sui contributi provinciali, che normalmente non hanno una finalizzazione così specifica, che sia dovuto il diritto d'autore, la cosa mi lascia abbastanza perplesso, perlomeno è la prima volta di cui ne sento parlare. Qui, come detto prima, mi riservo di approfondire la cosa, perché bisognerebbe avere la legge sul diritto d'autore, bisognerebbe avere la legge 633 a portata di mano, che non ho dietro, ma mi sembra molto strano. Ripeto, se trattasi di contributi finalizzati allo spettacolo, sicuramente questi rientrano, capito, nel campo di applicazione del diritto d'autore, sotto questo profilo non ci piove. Ma se io do un contributo, io comune o io provincia, do un contributo per l'attività culturale fatta da quell'associazione, quindi senza una finalizzazione diretta allo sfruttamento dell'opera dell'ingegno, credo che la pretesa della SIAE sia illegittima. Uso il verbo credo perché sulle cose di cui non sono certo, capito, mi piace essere molto prudente. Mi riservo di approfondirglielo. C'era lì.
L'indennità chilometrica. Un artista che arriva da Trento mi vuole solo l'indennità chilometrica, posso pagarlo così o devo fare la ritenuta al conto come diceva prima?
Allora, un artista che viene da Trento posso anche pagarlo così, anzi facciamo un passettino indietro. Un volontario che viene da Trento lo posso anche solo pagare così. Se un artista professionista, l'ENPAS pretende il pagamento dei contributi previdenziali anche sulle prestazioni gratuite. Quindi, parlando di artista, entriamo in una situazione un po' più complessa, ho capito? Perché l'ENPAS presume, adesso non è sicuramente il suo caso, ma l'ENPAS presume che ci sia il pagamento in nero. Quindi l'ENPAS dice, se è un artista professionista che viene, tu al minimo contributivo, sì, ma mi paghi comunque i contributi previdenziali ENPAS perché... per me la prestazione è fatta comunque da un artista professionista. Quindi il termine artista mi ha un po' bloccato. Quindi allora, se si parla di un soggetto che non sia un soggetto ENPALS, sicuramente basta che io gli paghi i chilometri, punto. Ecco, no, ho capito, cioè, se è un volontario, sì. Se è un artista per una prestazione artistica, attenzione, perché l'Empire sotto questo profilo, capite, è piuttosto puntigliosa.
Questo artista, viene fatto più regolarmente da un'agenzia, vuole fare l'Empire, e io gli faccio anche un rimborso chilometrico, non parlo e...
Lo sto pagando in nero.
Solo per aiutare la conto, no? Per il rimborso chilometrico.
Sì, vabbè, l'agenzia gli farà una fattura per quello che paga all'Empire, eccetera. Cioè lei riceverà una fattura da questa agenzia per i soldi che ha pagato?
Sì, per il compenso.
Allora va tutto, perché state vedendo l'IVA in questo momento.
Ah, deve aggiungere anche,
ah, certo, anche il rimborso. L'agenzia deve mettere tutto dentro e poi dopo voi pagate, capito? Altrimenti state vedendo IVA.
La dichiarazione di iscrizione o meno all'Empats in capo a chi, all'artista.
Certo.
Quindi quando lui mi dice io sono iscritto, so che c'è un certo adempimento, se lui mi dice io non sono iscritto, so che quell'adempimento non c'è, è in capo a lui.
Grazie. In capo al soggetto che organizza lo spettacolo. Però
chi è lui in questo caso?
Sì.
Posso anche non essere iscritto all'Empas, rovescio il discorso, chi organizza che deve preoccuparsi se uno è iscritto o non iscritto all'Empas e deve avere la certificazione.
Certo. Forse non ho capito io, chiedo scusa.
Dicevo, è l'artista che dichiara
no.
Chi organizza.
No, è chi organizza.
Devo verificare?
Ah, certo.
Io devo pormi il problema, indipendentemente dal fatto che lui mi dica no, io non sono iscritto all'Empire.
Certo, perché potrebbe non essere vero, perché la responsabilità, la contribuzione previdenziale è in capo a lei.
E qual è, lei ha una risposta così immediata, qual è la via per verificare se è iscritto all'Empire? Chiederlo
so,
all'Empire.
Chiederlo all'Empire, non me ne occupo io.
Ah, ho capito. Vabbè, grazie.
Se pretende o non pretende un compenso. Se non pretendo compenso il tribunale di dichiarazione che non pretende nulla, che non riceve nulla, è a posto. Se non pretendo compenso, però è il consiglio dell'Empire, se qualcuno decide di soldi.
Ma uno può essere, io ho una persona come io non sono iscritto all'Empire perché sono pensionato, che ho lavorato tutta la mia vita, quindi ho già la mia pensione. Siccome l'Empire voleva troppi soldi.
Ma questo non ha voluto, è diverso, ha capito? Questo non ha voluto iscriversi all'Empas, non che non. Cioè qui la situazione è diversa, qui allora è una situazione di comodo, questa è una situazione di comodo, non è una situazione legittima, eh? È come quelli che dicono io non faccio fattura perché non ho partita IVA, la apri la partita IVA se devi fare fattura.
Lui avendo già pagato contributi come lavoratore dipendente per 3 anni può esercitare la.
Assolutamente sì.
Senza essere.
No, no, no. Allora, se fa la stessa attività, allora qui non è. Allora, signore, se io faccio anche se pensionato, continuo a fare la stessa attività, io indipendentemente dal compenso, capito, sono un professionista e quindi devo pagare i contributi previdenziali, perché i 5.000 euro si riferiscono a prestazioni occasionali, quindi fatte da un soggetto che non fa quello per attività professionale. Se lei mi chiama a fare un dibattito di cucina, io faccio una prestazione occasionale e quindi lei non mi paga i contributi previdenziali. Ma se lei mi chiama come avvocato, se anche lei mi paga soltanto 3.000 euro, i contributi previdenziali me li paga comunque. Quindi il discorso dei 5.000 euro è esclusivamente legato alla occasionalità, quindi fatto da un'attività non professionale. Quindi 5.000 euro in questa fattispecie di cui si diceva prima sono del tutto irrilevanti.
Scusi, c'è un'associazione che viene chiara
per qualsiasi contributo. Un'associazione che dice che vengono come a scopo amatoriale, possono rilasciare l'agibilità? Vale questo certificato
no.
Per l'agibilità o cosa? Perché so che tutti dicono adesso non esiste più questo certificato di agibilità, però noi ti rilasciamo una dichiarazione che veniamo a titolo amatoriale e non percepiamo nessun compenso. Poi dopo fanno una fattura di rimborso spese.
Allora percepiscono un compenso. Cioè il rimborso spese non esiste.
Non esiste.
Altri? Più avanti, buona insegnazione.
Volevo chiedere una cosa, collaboratore al progetto.
Una parte del progetto lo fa a Bolzano, una parte lo fa a Merano. Rimborso spese?
Bisogna vedere come è fatto il contratto. Il contratto deve prevedere quale parte del progetto viene fatta a Bolzano e quale parte del progetto viene fatta a Merano. Lui a quel punto, il suo luogo di svolgimento dell'attività sarà per quella parte del progetto di Bolzano a Bolzano e per quella parte del progetto a Merano a Merano.
Sì, ma può avere rimborso spese per andare a fare, non so, una volta alla settimana a Merano il progetto o no? Non può avere rimborso spese. Grazie.
Dottor Martinelli, volevo ritornare sul problema della SIAE prima perché penso che sia un problema veramente grosso. Il mio invito era questo, invitare lei, che ha già dato la sua disponibilità, a interessarsi del problema e soprattutto invitare gli uffici provinciali a che si attivino per questo problema. Le do qualche informazione in più rispetto a quella che ha sentito. Ultimamente la SIAE di Bolzano, e l'ha già fatto l'anno scorso la SIAE, che è lo stesso direttore a Trento, ha chiesto questo... la denuncia dei contributi per calcolare poi il diritto d'autore. Gli uffici di Trento, il comune in modo particolare, si è opposto in maniera ferma e decisa e non ha denunciato nulla e si è rifiutato di pagare questo 5% in più. Però adesso mi risulta a parecchie compagnie teatrali, man mano che stanno andando alla SIAE a fare le varie pratiche per i vari spettacoli che stanno facendo, la SIAE gli fa firmare un documento dove loro si impegnano a dichiarare quanto avranno ricevuto, ma in questo caso, e succede spesso, non ricevono un finanziamento per quella manifestazione o per quello spettacolo, ma un finanziamento in toto, per cui la cosa è molto molto ambigua. Però intanto la SIAE, per non sbagliarsi, fa firmare che dichiareranno, poi qualcuno un po' preso dalla paura dichiara qualche cosa e continuano a incassare, e questo sicuramente non è una cosa che ritengo corretta. Però la SIAE lo sta facendo, vorrei sensibilizzare lei e gli uffici provinciali che si poi... attivassero per chiarire. La norma purtroppo è da anni che c'è, non è da oggi, però
ma, ripeto,
come l'aveva spiegata lei prima, che quando è riferito alla manifestazione è giusto, ma non quando uno riceve un finanziamento per l'attività che fa.
Questo è poco come si vuole. Invece la cosa, così visto che parliamo di spaventi, continuiamo a spaventare, si stanno svegliando i fonografici. In realtà, rimanendo nell'ambito del diritto d'autore, esiste anche il diritto d'autore connesso, che è quello dei fonografici e degli esecutori. Quindi chi utilizza musica non solo deve pagare il diritto d'autore alla SIAE, ma dovrebbe pagare anche il diritto connesso al diritto d'autore al consorzio dei fonografici. Prima i fonografici erano solo a Milano, adesso si stanno estendendo su tutto il territorio nazionale con degli agenti, cioè stanno iniziando ad avere una struttura tipo SIAE, e quindi può darsi che prima o poi anche qui si sveglieranno e quindi inizieranno a pretendere, capito, il pagamento dei diritti, che sono un po' inferiori a quelli del diritto d'autore, ma non sono tanto inferiori a... sicuramente inferiori, ma non tanto. E sappiate che lì non ci piove, cioè lì sono dovuti, perché la legge sul diritto d'autore, capito, è assolutamente chiara. Quindi non basta quello che voi versate alla SIAE, che è quello che voi pagate a chi ha scritto l'opera, a chi ha ideato l'opera, diciamo, ma dovete pagare anche, o dovreste pagare anche, questi diritti connessi, che sono i diritti dell'esecutore dell'opera e di chi ha realizzato il supporto, cioè quindi il fonografico che ha realizzato il supporto tramite il quale, diciamo, l'opera viene, sì, esatta. Sempre peggio.
Le faccio una domanda un po' particolare, diciamo. È una situazione che non riguarda la mia associazione, che è molto piccola, ma riguarda un'associazione di Trento che io conosco bene. È un'associazione che si occupa di solidarietà internazionale. Quindi vengono fatti dei progetti molto ampi, molto costosi, progetti che vengono dell'ordine di centinaia di migliaia di euro, perché si tratta per esempio di costruire degli impianti di desalinizzazione che vengono portati nel deserto africano del Sahara a favore di un popolo che è costretto a vivere appunto in queste condizioni disumane. E ovviamente per fare questi progetti la persona che si occupa materialmente e che li fa e poi li presenta alla provincia è il presidente di questa associazione di Trento, no? Però sono progetti che ovviamente richiedono un'enorme quantità di tempo. Uno lavora a tempo pieno in continuazione per fare questi progetti, no? Allora è stato stabilito di dare un compenso, una retribuzione a questo presidente. Allora io le chiedo se questo è possibile o se ci sono delle contrarietà da un punto di vista giuridico, tenendo presente che comunque non è che si può trovare un altro presidente, perché la situazione, la persona che se ne occupa fa delle cose.
La domanda è assolutamente chiara.
Sì. Poi un'altra cosa. A me interessa sempre molto quello che lei dice, ma lei ha delle dispense? È possibile avere?
Guardi, allora, partiamo dall'ultima parte. Se lei è venuto anche a vedere qualcuna delle mie ultime uscite qui su Bolzano, si ricorderà che io ero sempre qui con dei lucidi i cui file sono sempre stati messi a disposizione dei presenti. Oggi mi vedete senza niente. Perché mi vedete senza niente? Per i problemi che affrontavamo prima. Ossia, se io oggi vi vengo a far vedere e a dire tutto quello che dovete fare per rispettare la legge sulla sicurezza sul lavoro, voi mi gettate i pomodori. E quindi, visto che io non volevo i pomodori, volevo in questo momento, in questa sede, capito, sensibilizzarvi su un problema, ma non farvi una lezione sulla sicurezza sul lavoro, perché per fare una lezione sulla sicurezza sul lavoro avrei trovato di fronte una platea che mi avrebbe detto, capito, sì grazie, ma noi ste cose non siamo in grado di farne. Ecco il motivo vero, ha capito, per cui capito, non ha niente, perché qui io non volevo insegnarvi niente né informarvi di niente, se non, attenzione, c'è un problema che con gli attuali strumenti che abbiamo a oggi è un problema, capito, non risolvibile come tale, e quindi stiamo lavorando per cercare, diciamo, di attutirne gli effetti. Comunque effetti ci saranno, cioè, capitemi, c'è quello che voglio dirvi. Ecco, non vorrei che la posizione mia, più possibilista di quella del collega, capito, vi induca a pensare che non ci sarà niente da fare. No, qualcosa da fare ci sarà, e forse è giusto che ci sia anche qualcosa da fare. Il problema però è che ci sia da fare qualcosa compatibile con la vita delle nostre associazioni, perché questo è poi il problema vero. Sulla prima domanda, nulla osta a riconoscere compensi ai componenti dei consigli di amministrazione, dei consigli direttivi di nostre associazioni, purché questi compensi non superino certi tetti, che sono dati dalle tabelle dei compensi dei presidenti dei collegi sindacali delle società di capitali. Quindi le devo dire, visto che non sono tabelle basse, che adesso a memoria non ricordo, ma non sono tabelle basse, credo che nulla osti nel riconoscimento di questi compensi al vostro presidente, purché siano regolarmente tassati. Tassati. Cioè, capito? Cioè, ecco. Cioè, è legittimo a riconoscere, però il vostro presidente, specialmente ove si occupasse a tempo pieno di questa iniziativa, ci dovrà pagare le tasse sui soldi che riceve. Mi mandate a casa? No, c'è la signora.
Sì. Una critica che tiene una conferenza, di architettura. È la prima volta che appunto la tiene per noi. Deve fare la parcella onorario nota con anche
le spese che sostiene,
eccetera eccetera.
Assolutamente sì.
Ho ragione io, allora. Poi vorrei chiedere, approfittare, lascio a pazienza ancora un attimo, perché si tratta di collaborazioni tra due associazioni. Cioè, noi abbiamo allestito in collaborazione con la con l'Ordine degli Architetti di Bolzano, una mostra russa. E questa mostra russa poi ha avuto un grandissimo successo, è stata anche affittata sempre da parte dell'Ordine degli Architetti a una associazione di Torino. E adesso loro ci avevano detto che incassavano i 1500 euro aspettanti come affitto e a noi ci davano il 5% come collaborazione. Adesso noi come possiamo emettere? Perché la mia Presidente ci ha detto che in questo momento non possiamo rilasciare fattura.
Ma secondo me il Collegio degli Architetti può darvi un contributo, ve lo può dare come contributo questo 5%.
Prego.
Allora, se ho capito bene, questo 5% ve lo deve dare il Collegio degli Architetti di Bolzano. Ve lo darà come contributo.
Cioè loro ci hanno chiesto addirittura di metterci fattura. Dice qua 5% di 1500 euro uguale 75 euro più eventuale sia fattura, affinché possiamo lasciare un po' di tutto.
Mi sembra un po' esagerato. Io rinuncerei ai 75 euro a questo punto. Molto onestamente, se dovete aprire partita IVA per 75 euro, fatene meno. Il gioco non vale la candela. Io lo darei come contributo, cioè secondo me il Collegio degli Architetti qui è un po' esagerato. Buonanotte.
Abbiamo trasmesso Alto Adige Cultura, appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità.